Sarà domenica prossima il passaggio ufficiale delle consegne da François Hollande ad Emmanuel Macron, che farà quindi il suo ingresso all'Eliseo. In attesa dell'insediamento formale, oggi lascia la presidenza del suo movimento En Marche, mentre stamattina è stato invitato dallo stesso presidente uscente a rendere l'omaggio al milite ignoto nel giorno del 72° anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ad essere reso noto il primo impegno internazionale del neocapo di Stato francese, che ha previsto una visita a Berlino. E proprio dalla cancelliera Merkel sono arrivate parole di forte incoraggiamento a Macron, visto come la speranza di milioni di francesi e anche di molte altre persone in Europa. Per lui ora si apre la sfida delle legislative di giugno, voto al quale la Francia si presenterà ancora divisa. Macron ci dovrà arrivare con un governo al quale dovrà iniziare a lavorare già da lunedì prossimo. Le difficoltà da affrontare le mette tutte in luce la stampa francese, che da destra a sinistra sottolinea il non indifferente dato dell'astensionismo. «Mi batterò con tutte le mie forze contro le divisioni che ci minacciano», ha promesso Macron. Quali dunque le sfide per il giovane presidente? Riccardo Brizzi, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna.
Le incognite che attendono Macron sono essenzialmente tre: con quale maggioranza governerà l'indomani delle legislative di giugno? Il fatto di essere senza partito è stato un vantaggio probabilmente nella corsa all'Eliseo, ma poi dopo, durante la permanenza, rischia di essere un handicap. Seconda grande incognita: se riuscirà o meno a riportare la Francia al centro dell'Europa. Negli ultimi anni l'Europa è stata essenzialmente a guida tedesca. Il Macron dovrà riuscire a recuperare credibilità a Bruxelles e infine deve rilegittimare la funzione presidenziale agli occhi dei francesi. Questa volontà di protesta respirata durante la campagna elettorale è dovuta anche alla scarsa credibilità delle ultime presidenze. Il grande obiettivo di Macron è quello di riavvicinare i francesi alla Repubblica e fargli superare quella crisi da declino nei quali sembrano essere sprofondati da almeno una decina d'anni.
Emmanuel Macron si trova di fronte a una Francia che ha espresso un sentimento di rabbia e di protesta molto forte. Il voto ci dice che 4 su 10 hanno votato Front National.
Senz'altro, il tratto distintivo della campagna elettorale sin dal primo turno è stata la protesta, la volontà di rottura con il sistema. Non è una novità in Francia, sono quasi 3 decenni che i francesi mostrano questa volontà di rottura col sistema. Il grande sintomo di questa volontà è legata all'ascesa progressiva del Front National all'interno del sistema politico francese. Da questo punto di vista la Le Pen esce probabilmente delusa per l'esito elettorale, ma i francesi hanno mostrato questa volontà di rottura schierandosi circa per il 50% per partiti tra virgolette antisistema. Cioè, se noi sommiamo i voti alla Le Pen con quelli a Mélenchon, a quelli del candidato sovranista Dupont-Aignan e dei due candidati trotskisti del primo turno, noi arriviamo al 48%. Non deve dunque sorprenderci il fatto che al secondo turno la candidata Le Pen abbia potuto gonfiare ulteriormente i propri voti arrivando al 36%, che ricordiamolo è il doppio dei voti ottenuti dal padre nel 2002. Macron ha cioè vinto ampiamente, ma il cosiddetto fronte repubblicano, la logica del tutto eccetto Le Pen, ha funzionato meno bene, diciamo così, rispetto a 2002.
Un altro dato certamente non secondario è la grande percentuale di schede bianche. In Francia non si è vista mai in questo modo, si parla di circa 4 milioni di schede bianche.
Sì, la scheda bianca è riconducibile essenzialmente alla decisione di uno dei grandi tenori di questa campagna elettorale, cioè Jean-Luc Mélenchon, di non dare indicazioni di voto. Il leader della France Insoumise, Mélenchon, all'indomani del primo turno è stato l'unico tra i grandi candidati in occasione del primo turno a non dare indicazioni di voto a favore di Macron. E i suoi elettori si sono pronunciati attraverso un referendum interno votando maggioritariamente l'adozione di un atteggiamento appunto di scheda bianca in occasione del secondo turno.
Né di destra né di sinistra, Emmanuel Macron, sin dall'inizio della creazione del suo movimento, si è affrancato dagli schieramenti tradizionali. Veronica Di Benedetto Montaccini ha intervistato a Parigi il professor François Laffont, politologo della Sorbonne.
Vuol dire, prima cosa, di capire che il mondo politico, come l'abbiamo vissuto questi ultimi decenni, forse ha bisogno di essere ricomposto, cioè cambiato. Lui userà sicuramente il suo movimento, lo cambierà, lo farà funzionare come un partito, ne avrà bisogno di una maggioranza presidenziale, ma saranno partiti su temi diversi.
L'Europa è stato il suo cavallo di battaglia. Che cosa farà per renderla più forte concretamente?
Ha già detto, per esempio, sono simboli, ma sono simboli importanti, che aumenterà il numero di persone, di studenti che fanno Erasmus. Ha la voglia di rinforzare la zona euro con un presidente della zona, che potrebbe essere anche vicepresidente della commissione, con eventualmente un budget per i 19 paesi per iniziare alcune politiche comuni, e l'ha detto anche, un asso franco-tedesco più importante.
Ma è stato questo risultato uno stop per il populismo?
Il rischio più grande del populismo, secondo me, è il nazionalismo, e in questo senso Macron ha dimostrato che doveva andare altro, e l'Europa è giustamente il miglior strumento che possiamo avere per controllare l'impulsione nazionale. Dovrà trovare alcune soluzioni molto concrete per dimostrare che il populismo può essere vinto.